parere che il governo deve chiedere prima di emanare l'atto, che valore ha? Un problema piuttosto delicato. Il parere è esercizio della cosiddetta attività consultiva. Che è una figura generale del diritto pubblico. Il diritto pubblico è pieno di pareri. Sentito il parere di... I pareri di diritto pubblico sono di diverso tipo e hanno diversa efficacia. E si distinguono in pareri facoltativi obbligatori e vincolanti. Che differenza c'è? Vi porto un esempio giuridico. Maria, prima di uscire di casa, si guarda allo specchio e dice: no, non so se mi fa bene questa maglietta. Mamma, cosa ti pare? Ti fa bene questa maglietta? Poi la mamma risponde che dica fastidio o che gli piace, non cambia niente perché è un parere facoltativo. È una facoltà a chiedere un parere. Non sono sicuro, acquisisco il parere di qualcuno. Non sono tenuto a chiederlo e tantomeno sono tenuto a seguirlo. Obbligatorio invece è una cosa diversa. Questo significa che a casa di Maria c'è una regola, non scritta sul fondo, per cui Maria quando esce di casa deve mostrarsi a mamma. Poi se mamma gli dica fai schifo oppure gli piace, non cambia niente, perché l'obbligo è quello di acquisire il parere, non di seguirlo. E voi vi chiederete, ma che cosa serve allora il parere? Eh no, il parere serve perché in qualche modo il soggetto che lo deve acquisire o si attiene al parere dato, o segue il parere dato, oppure deve motivare il perché se ne disposta. Come prendete un atto di una pubblica amministrazione, vedrete considerato visto tra, sentito il parere di, considerato che tuttavia ci sono dei motivi che non sono più valutati, per cui uno dice io ho acquisito il parere, quel parere mi avrebbe dovuto far ricredere sull'atto che sto assumendo, però io ritengo di aver ragione, è motivo, ho un obbligo di motivazione. Per cui c'è un obbligo procedimentale di acquisire il parere e poi c'è un obbligo di motivazione. Se invece Maria prima di uscire di casa non solo deve acquisire il parere della mamma, ma la mamma dice mi sembra una poco di buono e lei deve tornare a cambiarsi, quello è un parere vincolante. È un parere vincolante nel senso che è un parere che vincola la decisione. E capite che qui abbiamo un trasferimento di potere. Un trasferimento della decisione. Quale maglietta è il vostro Maria? No, decide Maria, ma la sua mammina. Finché Dio non deciderà più a tutti. C'è un po' un passaggio sulla funzione disciplinare. Problema. Quando la legge di delega dice che il governo deve acquisire il parere della commissione, della conferenza della regione, quello che è, questo parere è un parere di che tipo? È facoltativo, obbligatorio, obbligante? Cosa da tutto di tutte quelle risposte per intenderci, perché all'inizio qualcuno aveva detto il governo esercita un potere che gli è riconosciuto dalla Costituzione. Il governo non è che sia il cameriere del Parlamento, il governo ha delle sue prerogative e delle sue, dei poteri che sono scritti in Costituzione, per cui il Parlamento può delegargli o non delegargli il potere legislativo, che è una scelta sua. Ma una volta che delega il potere legislativo, questo potere legislativo è esercitato secondo le tipiche prerogative del governo e non può essere poi sovrapposto da schemi procedurali che restringono questo potere. In realtà la Corte Costituzionale ha ragionato in maniera diversa. La Corte Costituzionale ha ragionato nei termini di una separazione di funzioni, per cui il governo, quando emana un decreto legislativo, non sta esercitando un suo potere costituzionale, ma soltanto un potere delegato dal Parlamento, perché il Parlamento è titolare della funzione legislativa. E di conseguenza, in base sempre ai principi generali del diritto pubblico, quando un organo, un ente, un soggetto delega un altro soggetto a fare una sua operazione, può delimitare come ritiene il potere delegato. Non è che, siccome usa la delega, questa delega entra nell'ambito dell'attribuzione del governo e il governo ne fa quello che vuole. Lui conferisce un potere e questo potere è delimitato dalla legge. E di conseguenza, se la legge lo delimita, inserendo tra i criteri direttivi l'acquisizione di un parere, questo parere è da considerarsi obbligatorio. E non semplicemente per questa fine. C'è un obbligo del governo a seguire quella fase procedurale, con la conseguenza che se il governo emana il decreto senza chiedere il parere, quel decreto è invalido. Diventa una condizione di validità. Si forma una specie di gerarchia tra la legge di delega e il decreto delegato. Il decreto delegato è valido solo se rispetta la legge di delega e esercita il potere delegato nell'ambito della legge di delega. Per cui se la delega ripone dei vincoli, quei vincoli di procedimento, quei vincoli devono essere rispettati e se non sono rispettati il decreto sarà invalidato. Naturalmente questo significa che il decreto delegato è valido se il parere è richiesto, ma, dice la Corte, non anche se il parere è seguito, nel senso che il parere è obbligatorio e non necessariamente vincolante. Ossia, il governo può discostarsi dal parere se motiva adeguatamente. Per cui il governo non è tenuto a rispettare ciò che la Commissione o gli altri soggetti dicono. Deve acquisirne l'opinione con la solita conseguenza di vincolo di motivazione. Può discostarsi dall'opinione stessa della Commissione se motiva. Notate, forse questo ancora non ve l'ho mai detto, che in Italia, come in larga parte dei paesi, tutti gli atti pubblici devono essere motivati, salvo le leggi. Le leggi non hanno una motivazione in Italia, mentre per esempio nell'Unione Europea le leggi sono motivate. Adesso anche in alcune regioni si credono che sia una motivazione delle leggi. Ma l'attività del giudice, le sentenze ordinate sono sempre motivate e gli atti della pubblica amministrazione sono sempre motivati. Perché c'è la vecchia legge, l'idea che la legge è l'atto per eccellenza ed è frutto della volontà generale. Sentenze e atti dell'esecutivo sono attuativi delle leggi. Per cui innanzitutto la motivazione di questi atti deve cominciare dicendo quale legge conferisce loro il potere. Questo è il principio di legalità. Il principio di legalità dice che qualsiasi funzione pubblica deve essere esercitata sulla base di una previa norma di legge che ne attribuisce il potere. E quindi ogni atto di esercizio della funzione pubblica inizia dicendo qual è la norma che attribuisce il potere. Tutti i decreti delegati hanno una premessa in cui si dice, si cita l'articolo 76, potere del governo emanare decreti legislativi, e si cita la legge di delega. e inizia così la motivazione. E se vuol dire che se poi la legge di delega prevede anche un parere, si citerà il parere, il parere dato, data numero, giorno, organo. E se invece ci si risposta per parere, ci sarà un considerato, qui si è considerato che tuttavia ci sono motivi per risposta del parere e così via. Questo è assolvere all'obbligo di acquisire un parere obbligatorio. Perché invece non può essere un parere anche vincolante, come qualche volta sembrerebbe leggersi nella legge delega, qualche volta l'obbligo di assumere il parere sembra scritto nei termini di un parere di Corano. Se qualcuno mi inventa la risposta, qualcuno che alla fine ha assunto delle sostanze stimolanti, quella cosa mia giuridica, perché non può essere un parere vincolante questo espresso dalla Commissione? Autorizzato di anche cavolato. Piccoli giuristi. Stiamo ragionando dell'articolo 76. Dica.
Pochino. Potrebbe essere una strada, ma non...
Ragionare sugli atti e non sugli organi. Siamo nell'ambito della teoria delle fonti del diritto. C'è un motivo che attiene alla teoria delle fonti del diritto e alla teoria degli atti con forze diverse. Nessun organo di più? Che vuol dire che nessuno si è letto questa parte del manuale, tra l'altro. Vediamo il tempo. Dica? E recita fuori discussione. Però il parere è previsto dalla legge, però si dice può essere un parere obbligatorio, ma mai può essere un parere vincolante. Mi pare un buon sofisma questo. Capisco che la legge sia superiore al parere, ma è la legge che prevede il parere. Per cui... Cioè, qualcun altro che c'era mai? Mica. Ma? No, gli sviluppi, fa dicendo le cose giuste, gli sviluppi nel... E allora, che cosa sarebbe? Silenzio. E allora che cosa sarebbe violato? Quale principio per si violerebbe così? Principio di tassatività. Principio di tassatività dice, e questi sono uno dei punti cardine con cui orientarsi, silenzio! È uno delle punti cardine con cui serve senza l'orientamento nel ragionamento, nella misura in cui voi siete disposti a ragionare. Ed è un principio fondamentale, cioè le fonti equiparate alle leggi sono tutte tassativamente indicate in Costituzione o in norme costituzionali. gerarchia delle fonti, relativa ai come, questo sgranino qui è tutto enumerato. Nel senso che la Costituzione dice il potere legislativo, fonti primarie, è delle Camere, e poi si aggiunge le eccezioni. Ma le eccezioni sono tutte scritte in norme costituzionali. La conseguenza di questo postulato, primo postulato della teoria delle fonti, nel suo corollario, dice che nessuna legge ordinaria può istituire fonti primarie. Le fonti primarie possono essere istituite solo da norme costituzionali, nessuna legge ordinaria può istituire altre fonti con forza di legge. E guardate che è un principio fondamentale e anche un principio utile, perché spesso nella prassi legislativa spuntano dei strani punti normativi e la gente si chiede: ma questo che cos'è? È un atto con forza di legge? La risposta è no, non lo può essere, perché gli atti con forza di legge sono 75, 76, 77 e così via, tutti enumerati in Costituzione. Allora, come diceva il vostro illustre collega, se la legge di delega prevedesse un parere vincolante della Commissione, compierebbe un trasferimento, non l'avevo scritto qui, decisionale verso la Commissione. E avremo di conseguenza un procedimento di formazione di atti con forza di legge diverso da quello previsto in Costituzione. In Costituzione è previsto che le leggi le facciano le Camere, è previsto anche che le faccia la Commissione, ma nella sede delle Commissioni di Vigilanza, con l'assegnazione del disegno di legge alla Commissione del Presidente della Camera, oppure è previsto la legge di delega. Non è previsto un nuovo procedimento in cui in sostanza il Parlamento dice al Governo di fare un progetto di legge che viene approvato dalla Commissione, perché se la Commissione dà il parere vincolante, è la Commissione che decide in merito ai contenuti della legge. E la mamma di Maria che decide che maglietta si mette Maria. Capite? E questo è uno spostamento dei poteri decisionali che viene a urtare contro il principio di attrattività delle fonti primarie. Chiaro? Questo è uno schema, è un esempio di ragionamento giuridico. Abituati a fare ragionamenti giuridici. Perché servono a venire fuori da gli eventi. E guardate che spesso è capitato di avere delle leggi di delega che esprimevano il parere in termini di un parere vincolante, nel senso di dire, per esempio, che il governo si astiene al parere dato dalla Commissione. Se si astiene il parere, credo deve essere un parere vincolante. E di conseguenza noi avremmo un nuovo procedimento legislativo. Per questo è ritenuto che queste espressioni siano o illegittime o da interpretare in modo da adeguare la Costituzione come espressione tecnica, o creare degli interpreti. Gli interpreti possono dire se le parole scritte dal legislatore significano qualcosa oppure no. E anche laddove le parole sembrano chiarissime, potrei dire, ma il potere dell'interprete è stare a dire, ma il legislatore ha usato il termine inconsapevolmente, non è usato in accezione tecnica. E quindi noi, l'interpretazione, cambiamo il significato per salvare la legge. Chiaro fin qua? Io vorrei parlare di questi luci, non so, leggetelo su me. E più, un'altra cosa. Il concetto di riserva di legge. Perché lì si attacca il problema dei decreti delegati? Perché se noi stiamo dicendo che le fonti primarie sono fatte da leggi più atti con forza di legge, è che gli atti composti di legge sono quegli atti che possono costituirsi la legge, ossia hanno la forza attiva di abrogare la legge e la resistenza dei conti subordinate. La domanda che mi ricordo subito è: ma gli atti composti di legge sono del tutto equivalenti alla legge? Possono sostituirsi sempre alla legge? Qualsiasi legge può essere sostituita da un altro concorso di legge e qualsiasi materia può essere disciplinata con un altro concorso di legge? La Costituzione risolve questi problemi di rapporto tra fonti primarie tra di loro e tra fonti primarie e fonti secondarie, cioè regolamento di diritto civile, attraverso il concetto di riserva di legge. E disegna una serie di ipotesi, di materie riservate a diverso titolo a certi atti. Parliamo di riserve e vedremo che ci sono delle riserve a atti indicati direttamente come legge e riserve ad altri atti, a atti non legislativi. Tipico di questi sono i regolamenti parlamentari. Sono diversi rilievi ai regolamenti parlamentari. Articolo 72. Ogni disegno di legge presentato in una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa. Vedete, qui abbiamo una riserva della disciplina di una materia a un atto specifico nominato, che è l'atto che si chiama regolamento parlamentare. Che non è una legge. Ne parleremo un po' più in là. Il regolamento parlamentare è un atto normativo deliberato dalla singola Camera. Mentre la legge ha l'approvazione delle due Camere e poi la promulgazione del Capo dello Stato, il regolamento della Camera è approvato a maggioranza assoluta dalla singola Camera. È pubblicato quello che è ufficiale, non c'è neanche l'emanazione del Capo dello Stato. È una materia riservata, nel senso che nessuna legge e nessun altro atto potrebbe entrare bucando la riserva di competenza. Non si può fare una legge che regoli come funziona il procedimento legislativo in una Camera, perché quella materia è mirata, è riservata a quello specifico atto che è un atto di autonomia della Camera. Questo perché corrisponde alle prerogative costituzionali delle Camere, che sono degli organi costituzionali autonomi, la cui indipendenza dagli altri poteri è garantita proprio dall'autonomia, cioè la capacità di darsi da sé le norme. L'autonomia regolamentare è proprio la capacità di disciplinare il proprio funzionamento senza avere interferenze, se non ovviamente della Costituzione. Per cui sono atti che si collocano qui, come vedremo, i regolamenti parlamentari, perché sono soggetti soltanto alla Costituzione, ma non hanno interferenze da parte delle leggi. Quando passiamo poi alla riserva di legge, possiamo vedere che ci sono riserve di legge costituzionali, riserve di legge formale e in termini ordinario. Quindi sono aggettivi della legge, non della riserva. È una riserva di legge costituzionale, è una riserva di legge ordinaria, è una riserva di legge formale. sono materie che possono essere disciplinate soltanto con legge costituzionale. Non soltanto la revisione della Costituzione, ma altre cose possono essere disciplinate soltanto con legge costituzionale. Per esempio, sotto gli occhi l'articolo 71 che dice: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita la legge costituzionale. Per cui il conferimento dell'iniziativa legislativa è sottoposto a una riserva di legge costituzionale. Per esempio, se leggete l'articolo 137, dice: una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Allora, come la Corte sia superata dalla sua indipendenza e il modo in cui si accede alla Corte è disciplinato da legge costituzionale, è una riserva di competenza a questo tipo di cose. Vediamo gli esempi, 71, 137 e altri che potete andare a cercare, compito per caso. Le riserve di legge formale, vi ho già accennato, ci sono materie che possono essere disciplinate soltanto dalla legge del Parlamento e non anche da atti con forza di legge. E sono quelle materie in cui è necessaria la dualità di organi Parlamento-Governo. E allora, la delega legislativa deve essere contenuta in una legge formale, perché se no il governo con decreto legge si attribuirebbe il potere del Parlamento, cosa che questa volta ha fatto, per intendersi, ma questo è un po' più facile. L'articolo 66 contiene la riserva formale. Anche l'articolo 67, perché anche il decreto legge, per le stesse ragioni, deve essere convertito in legge da una legge formale, ed è sempre la legge formale che deve sanare gli effetti del decreto decaduto. C'è sempre questa dualità di organi. È il controllo che il Parlamento esercita sul governo quando il governo gli porta via funzioni normative. 80-81, ne parleremo domani, trattati internazionali e bilanci. Anche qui, i trattati internazionali li fa il governo, secondo me anche queste procedure, il bilancio lo propone e lo esercita il governo. È l'organo esecutivo che tiene il bilancio, anche una società per azioni, e l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione, che fissano il bilancio e lo propone l'assemblea di soci. Perché sono loro che hanno i conti in mano, devono rendere i conti e poi esercitano il bilancio. Quindi c'è una filtra di casi in cui abbiamo materie che sono coperte da una riserva di legge formale e sono sempre indicate con una dizione in costituzione specifica le camere con legge. Le camere con legge. Lo trovate la citazione in Costituzione, le Camere con legge possono, questo è il denotatore di una riserva di legge formale. In tutti gli altri casi abbiamo riserva di legge ordinaria. Sempre. La Costituzione si occupa di tante belle cose e ogni tanto ci sono norme di questo tipo. la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Oppure, articolo 45, comma prima, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione, bla bla bla, la legge ne commuove e favorisce l'incremento. Vedete, anche in Costituzione noi troviamo spesso l'uso della parola legge in senso apetito. Lo diciamo noi in testa. E perché lo diciamo noi in testa? Ma perché non avrebbe nessun senso dire che la disciplina dell'artigianato o le forme di aiuto per la cooperazione sono coperte da una riserva di legge. Che senso avrebbe? Nessuno, perché si tratta semplicemente di trovare soldi, di trovare le forme di sostegno, non necessariamente la legge è questo lo strumento utile per fare una cosa del genere, non c'è nessuna garanzia particolare che giustifichi l'impiego proprio della legge. E qui si dice, la Costituzione usa la parola legge, non in senso tecnico, non sta costruendo una riserva di legge, ma in senso tecnico come sinonimo di diritto di Repubblica. Come si è scritto? La Repubblica tutela l'artigianato, la Repubblica promuove la cooperazione. Con quale strumento lo faccia, questo tutto sommato non ha grande significato. Però se si può leggere. Qui lo porto come esempio, un esempio assolutamente non discusso, cioè nessuno ha pensato di dire discutiamo. Tutti sono d'accordo di dire qui, la parola legge è usata in senso astetico e di conseguenza l'interprete decide che non si tratta di un invio alla legge, non si tratta di una riserva di legge, ma di un'espressione che non ha nessun significato. Ovvero l'interpretazione. Invece prendiamo un articolo per esempio come l'articolo 13, primo articolo delle libertà fondamentali. La libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di flessione, di restituzione personale, bla 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 bla, se non per atto motivato dalle autorità giudiziarie e nei soli casi nuovi previsti dalla legge. Qui nessuno ha pensato che questi casi e modi previsti dalla legge fossero un uso atecnico della parola legge. Anzi, tutti hanno ritenuto che questo fosse proprio un uso attentissimo e voluto dell'espressione tecnica. Questo è un invio esattamente alla legge. La legge e nessun altro atto può dire in che modo può essere limitata la libertà personale. Mi vengono ad arrestare le 5 di mattina a casa, con una mente con un bimbong, e lo possono fare soltanto perché stanno agendo su un atto di autorità giudiziaria, la cui motivazione comincia dicendo qual è l'articolo della legge che consente di farlo. Li possono arrestare perché sono sospettati di omicidio, perché questo è previsto, non li possono arrestare per dei reati diversi, nuovi, per cui non c'è mandato da questo direttore. Ed ha la riserva di legge è intesa in tutta la sua pregnanza. Quello che si discute è una riserva di legge formale o una riserva di legge ordinaria? I casi e modi devono essere previsti dal Parlamento, dalle Camere con legge, oppure possono essere previsti anche da i concorsi di legge. Su questo le opinioni si sono un po' differenziate, ormai è una questione del passato, perché se voi pensate che il codice penale, che è la base del potere punitivo dello Stato, dove sono scritti tutti i comportamenti indicati e le relative sanzioni, e il codice procedura penale, che disciplina come inizia l'indagine di polizia, chi viene arrestato, come e quando, questi due atti sono decreti delegati, sono codici e quindi decreti delegati, voi capite che l'articolo 13 ha avuto un'unica interpretazione, ossia che la riserva di legge è una riserva di legge ordinaria. E benché tocchi la più importante delle libertà personali, delle libertà individuali, quella più gelosamente custodita, la sua disciplina è una disciplina che può essere vetata sia con legge formale sia con atto con forza di legge. Per cui quello che si esclude è l'atto inferiore, non l'atto che si farà. Cosa che sfugge al 93,5 dei studenti di più anni di giurisprudenza, che se la sua domanda d'esame si fa che non si fa sano, per il verità personale è una idea di come. Perché l'idea che si intervenga il governo sembra quasi distruggere la sacralità della libertà. Non pensando che invece le nostre norme penali sono in larga parte basate su atti legali. E cioè quando forse invece. Va bene.